Io sono Lorenzo Paletti, con me c'è Giovanni Miragliotta e questo è Tutto Connesso, un podcast del Politecnico di Milano. In questa puntata del nostro ciclo dedicato alla mobilità elettrica parliamo dell'infrastruttura di ricarica. Quali sono le soluzioni attuali e i loro limiti? E come evolverà questo settore nei prossimi anni? Ne parliamo con Maurizio Delfanti, docente al Dipartimento di Energia del Politecnico di Milano. Ciao Maurizio e grazie per aver accettato il nostro invito.
Ciao, grazie per l'invito, buongiorno a tutti.
E Giovanni Miragliotta, docente al Politecnico di Milano. Ciao Giovanni.
Lorenzo, buon saluto a te e un saluto a tutti. Allora, prendo io la prima domanda e approfitto per chiedere a Maurizio un punto importantissimo su cui si legge di tutto e il contrario di tutto. Qual è lo stato di maturità in Italia della infrastruttura di produzione, di distribuzione che dovrebbe portare energia elettrica alle autovetture e ai mezzi elettrici della nuova mobilità?
Sì, la domanda è molto interessante, è un tema molto dibattuto. Noi ce ne siamo occupati anche in un recente studio insieme ai colleghi di Motus-E, che sono un'associazione di settore della ricarica elettrica e della mobilità elettrica in generale. In effetti, se guardiamo la pianificazione energetica del Paese da qui al 2030, che è l'anno obiettivo del PNIEC, già conosciuto, il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima, questo ci fa vedere come l'evoluzione dell'infrastruttura elettrica, mi riferisco alla produzione, al trasporto di cui si occupa Terna, alla distribuzione di cui si occupa e distribuzione insieme ad altri soggetti, hanno già una traiettoria di evoluzione ben definita per centrare i target di nuove rinnovabili, che sono il passo fondamentale della transizione, centrare i target di elettrificazione. Tra questi target di elettrificazione compare anche l'alimentazione della mobilità elettrica, cioè la ricarica elettrica. Allora, allargando un po' il tema al PNIEC, immaginando che da qui al 2030 saremo in grado di dispiegare circa 6 milioni di veicoli elettrici, per un attimo prescindo quasi tutti full electric, diciamo, ci sono anche i plug-in hybrid, le esigenze di energia in termini di domanda legate alla mobilità elettrica le abbiamo stimate in circa 15 terawattora. A quel tempo il carico del sistema Italia sarà superiore ai 350 terawattora, quindi un aumento percentuale di 4 punti circa. Questo su base annua e quindi un ragionamento di tipo energetico. Se guardiamo allo stress che subisce la rete, lo stress è legato ai picchi di prelievo, lo sapete bene perché quando vediamo d'estate, per esempio, le difficoltà che abbiamo ad alimentare nelle grandi città i condizionatori, è un problema di potenza di picco. In quel caso il picco atteso dovuto alla mobilità elettrica, quindi alla ricarica, vale circa 3 gigawatt, cioè 3.000 megawatt. Allora avremo una punta di carico di 60 gigawatt, cioè 60.000 megawatt. Anche in questo caso, quindi, l'incremento da ascrivere alla ricarica vale intorno al 5%. In sostanza, la rete elettrica è già impostata per progredire verso una maggiore intensità di utilizzo, rispetto alla quale la mobilità elettrica è soltanto un piccolo contributore perfettamente pianificato negli scenari di ampliamento, espansione e potenziamento delle reti che ci aspettano per centrare i target da qui al 2030.
E tu adesso accennavi alla questione della potenza di picco e immagino che sia questo il limite principale sulle colonnine attualmente disponibili, no? Cioè più auto sono collegate alla stessa colonnina, minore la potenza che la colonnina può erogare alla singola automobile, così.
Sì, hai ragione, il problema della limitazione di potenza in realtà è un criterio ingegneristico con cui dimensioniamo le infrastrutture di ricarica. Anche qui bisogna fare qualche precisazione. Questo ragionamento si applica essenzialmente alle infrastrutture di ricarica di alta potenza, agli high power charger. Per dire un nome su tutti, chi conosce Tesla sa bene che esistono i charger della Tesla che hanno magari una dozzina di postazioni, cioè di punti di ricarica, che corrispondono in quel caso proprio a 12 colonnine di ricarica. Beh, in quel caso è evidente che se soltanto uno deve ricaricare o due devono ricaricare, due guidatori elettrici, la propria auto in un certo punto del tempo, in quel punto del tempo, che magari dura 15, 20, 40 minuti, hanno a disposizione l'intera potenza di dimensionamento dell'infrastruttura. Poniamo, per dire un numero grande, 250 kW di ricarica in corrente continua. Poi se durante questo punto del tempo si amplia il numero di accedenti all'infrastruttura, allora superato un certo limite si attua una politica cosiddetta di power sharing. Semplicemente ciascuno dei guidatori elettrici che sta effettuando la ricarica ha diritto a una quota più ridotta del totale disponibile inizialmente e nominalmente. Questo significa prolungare magari del 20, del 30% il tempo di permanenza. Detto così, sembra un problema molto grave per la mobilità elettrica. In realtà non lo è affatto, perché quelle grandi potenze sono appannaggio soltanto di alcuni veicoli, intendo veicoli di gamma diversa hanno un limite di carica a 50 kW o a 100 kW, e soltanto per pochi minuti. Quindi la coincidenza temporale in cui più guidatori con auto di grande capacità di batteria e di grande potenza di ricarica siano contemporaneamente presenti è veramente qualcosa che accade in situazioni abbastanza rarefatte. Questo è vero se sapremo espandere parallelamente nel tempo il numero di auto elettriche. Oggi siamo a centinaia di migliaia, dobbiamo arrivare a 6 milioni al 2030, e il numero di colonnine sia di media che di grande potenza. Preciso infine che il ragionamento che tu hai fatto si applica appunto agli high power charger, quindi quelli che troviamo, che so, sempre in maniera crescente presso le piazzole autostradali, oppure nei supercharger, anche in situazioni di mobilità extraurbana più recentemente. Invece le colonnine da città, fammele chiamare così per un attimo, quelle hanno comunque una potenza per ciascuna presa molto ridotta, per esempio 22 kW è un valore tipico. Ebbene, la colonnina è in grado di erogare, se ha due prese, 22 più 22, 44 kW. Anche questo è un falso problema, perché le auto in gran maggioranza hanno una capacità di ricarica in corrente alternata molto più ridotta. Un valore tipico è 7 kW, 10 kW, raramente si arriva a 15 kW. Quindi, riassumendo, per le colonnine in alternata non c'è problema, perché in realtà la macchina ha una capacità di ritenere potenza molto inferiore rispetto alla presa. Per quelle di grande potenza, in situazioni di congestione, il power sharing è un criterio ingegneristico che è giusto applicare, altrimenti pagheremmo il dimensionamento generoso di un'infrastruttura per usarla, poniamo, 20 ore all'anno, il che ovviamente a noi ingegneri non fa piacere farlo e non è bene, perché sarebbe uno spreco di denaro.
Grazie Maurizio per portare anche queste sane considerazioni ingegneristiche nel dibattito, come purtroppo spesso non si fa. Torno io sulla un'altra domanda, vorrei farti sulla maturità delle nostre infrastrutture. Come tu dicevi, c'è una traiettoria di lavoro al 2030 perché si arrivi con delle infrastrutture mature per pure questo modesto incremento di carico, sia in assorbimento di potenza sia in energia necessaria per la transizione ai milioni di veicoli fossero tutti full electric, calcherebbero le nostre strade. Qual è il costo dell'adattamento delle infrastrutture? Di che cosa stiamo parlando come ordine di grandezza? Come verrà spesato? E soprattutto il costo dell'infrastruttura, di cui spesso si parla, quanto incide rispetto al costo complessivo del lavoro che dobbiamo fare per decarbonizzare la nostra mobilità?
La domanda ne contiene in realtà più di uno, di una. Comincio dalla fine. In realtà il costo infrastrutturale sarà comunque una frazione molto ridotta rispetto al costo che è necessario sostenere, perché la complessiva flotta circolante in Italia, parliamo di 39 milioni di veicoli, progressivamente nel tempo diventi interamente elettrificata. Quando dico interamente mi riferisco a un orizzonte temporale al momento non definito, perché al 2030 puntiamo a 6 milioni di veicoli, al 2050 i numeri sono molto più grandi. A volte si sente parlare in maniera un po' avventata del divieto di immissione di nuove auto in commercio a emissioni diverse da zero dal 2035 a opera della Commissione. Quello è un divieto per le nuove auto. Se io ho una auto diesel a cui tengo tanto, magari una bellissima Euro 6 che ho appena comprato, non c'è al momento alcun orizzonte temporale in cui dovrò dismetterla, quindi potrò tenerla fin quando ne ho piacere. Quindi, premesso questo, la transizione sarà progressiva. Il costo più grande sarà per il ricambio del circolante, che sarà appunto progressivo nel tempo. Prima del Covid eravamo in grado di cambiare 2 milioni di vetture all'anno in Italia, nel post-Covid siamo ripartiti da 1 milione e stiamo salendo piano piano. Quindi progressività. Vengo alla parte più complicata del tuo quesito. Come verrà finanziata questa spesa? Allora, in gran parte sono investimenti che privati investitori stanno già sostenendo. Mi riferisco al fatto che tutti potete osservare, per esempio, le colonnine in autostrada, piuttosto che le colonnine di grande potenza agli snodi extraurbani, fino a oggi sono state installate, salvo casi sporadici, senza contributo pubblico. È in corso, nell'ambito del PNRR, una misura che peserà per circa 720 milioni di euro nei prossimi 4 anni, se non vado errato, la quale è destinata a finanziare infrastrutture di ricarica di grande potenza o anche di media potenza, diciamo intorno ai 100 kW per i contesti urbani. In quel caso la mano pubblica finanzia fino al 40% il costo iniziale. Qual è la finalità di questa operazione in presenza di forze di mercato che già stanno facendo quello sviluppo? Beh, è un po' come per le telecomunicazioni, le aree grigie, cioè ci sono aree del paese e snodi che non vorrebbero coperti abbastanza rapidamente da infrastrutture di ricarica pubblica, se non accelerandone lo sviluppo tramite il supporto dei fondi PNRR. Questo è un capitolo. Poi spendiamo anche due parole sul fatto che la grandissima maggioranza delle infrastrutture in senso assoluto consisterà in infrastrutture private, cioè pensiamo a centinaia di migliaia di infrastrutture pubbliche, svariati milioni di infrastrutture di colonnine come quella a casa mia. In quel caso, molti privati, incluso me, hanno già acquistato una colonnina, parliamo di spese e installazione compresa intorno ai 1.500 euro. Anche in questo caso è previsto un supporto pubblico per accelerare queste installazioni. In particolare si parla di una misura che vale circa 40 milioni di euro all'anno, valida per gli anni 22, 23 e 24, ovviamente con limiti di spesa, con la solita modalità di un ristoro parziale, in questo caso dell'80% sul costo di installazione e acquisto di infrastrutture. Quindi investimenti in gran parte privati con qualche supporto pubblico per spingere in quelle condizioni, in quelle localizzazioni in cui lo sviluppo di mercato sarebbe più lento. Non so se ho centrato tutti i punti che tu avevi impostato, magari
Sì,
elaboriamo
te
insieme.
ne richiamo un altro, te ne richiamo un altro che è proprio l'entità complessiva di questo finanziamento, cioè di questo investimento. Cosa avremmo potuto farci diversamente per conseguire obiettivi comunque validi? Oppure è questa che è stata valutata la migliore linea di azione per, come dire, unità monetaria spesa nei progetti di decarbonizzazione del pianeta?
E questo è un tema molto interessante ed è molto dibattuto anche in accademia. Noi ci occupiamo di scenari e di pianificazione energetica nell'ambito degli studi che fa il Dipartimento di Energia. Ricordo tra l'altro che il Dipartimento di Energia e anche altri dipartimenti, forse del politico, collaborano con il Ministero nella stesura del PNIEC. Quindi c'è un gruppo di lavoro fatto da GSE, da Enea, da RSE, anche dal Politecnico e da altre università che nelle mani del MASE prepara le pianificazioni energetiche con dei modelli di ottimizzazione intertemporale che minimizzano la spesa complessiva per il sistema paese. Per spesa complessiva intendo ovviamente tutte le spese sostenute sia in termini di CAPEX che di OPEX dai privati e dal pubblico, contando, sottolineo, anche le esternalità che normalmente sono quelle ambientali. Quindi che si fa in quegli studi di ottimizzazione in cui si usa un certo modello TIMES, che magari per chi è più curioso può andare un po' a vedere come funziona? Si cerca il minimo costo, cioè una traiettoria evolutiva da qui al 2030 che permetta di spendere il meno possibile a livello societal per centrare i target di riduzione delle emissioni. Se vi ricordate il motto facile del Fit for 55, significa che dobbiamo da qui al 30 ridurre le emissioni di gas a effetto serra, per farla breve, di CO2 del 55%. Per farlo ci sono vari strumenti. Uno potrebbe dire: guarda, installiamo solo pannelli fotovoltaici, oppure solo pale eoliche, oppure ancora solo efficienza energetica cambiando in 2 anni tutte le lampadine d'Italia. Sto ovviamente facendo degli esempi grezzi, perdonatemi per questo. Ebbene, quei programmi di ottimizzazione intertemporale vanno a valutare quali di questi ingredienti sia in grado di centrare l'obiettivo al minimo costo complessivo con opportuni vincoli di policy. In questa ottica, l'evoluzione del parco circolante, attualmente tutto a combustibili fossili, per passare almeno per 6 milioni di unità a auto elettriche, è la traiettoria per quel settore che ha rivelato i minimi costi integrati da qui al 2030. Aggiungo solo un dettaglio: lì si cercano i minimi costi per un percorso di decarbonizzazione. A questi fini, abbattere una tonnellata di CO2 a Milano o a Pechino è la stessa cosa. Peccato che abbattere una tonnellata di CO2 tramite auto elettriche nel centro di Milano significa abbattere anche le emissioni inquinanti, non solo i gas climalteranti, cioè la CO2, ma anche gli NOx che portano al particolato fine, che portano nella nostra pianura padana a un certo numero di morti premature. Quindi, con l'evoluzione verso l'auto elettrica, centriamo all'un tempo i target pro quota, ovviamente, i target di decarbonizzazione e anche i target di miglioramento o abbattimento dell'inquinamento atmosferico, che sono un problema grandissimamente locale e in particolare molto intenso nel nostro bacino padano, per problemi rispetto a cui la Comunità Europea, la Commissione, ci ha messo sotto osservazione, e paghiamo multe ormai da una decade, se non vado errato, proprio perché non riusciamo a garantire una quantità di polveri sottili e particolato abbastanza ridotta rispetto agli standard europei.
Grazie, una risposta davvero molto articolata che ci fa capire il quadro ampio dentro cui vanno considerate le scelte che si fanno dal punto di vista appunto della transizione alla mobilità elettrica.
E sì, appunto, a proposito di quadro ampio, tu adesso, Maurizio, parlavi di questi vantaggi che si ottengono con un investimento sulla mobilità elettrica, ma ci sono anche altri vantaggi o magari svantaggi a livello invece infrastrutturale, cioè nel momento in cui costruisco e investo sulla rete di ricarica, guadagno anche altri servizi che magari adesso non mi vengono in mente?
Beh, in realtà sì, posso accorpare il servizio di ricarica presso aree già strutturate. Per l'esempio degli autogrill è molto banale, se volete, arricchendo di un ulteriore servizio un luogo in cui vengono già erogati dei servizi. Se penso alle autostrade, hanno una certa finalità. Se penso alle città, la vedo più nell'ottica delle smart city, e quindi i luoghi, le postazioni di ricarica elettrica possono anche diventare un luogo in qualche modo in cui riconquistiamo uno spazio utile ai cittadini dentro la città, corredandole anche di altri servizi. In questo caso la faccio facile, vediamo degli esempi che esistono già. Se andate all'IKEA è possibile ricaricare l'auto elettrica e viene offerto a un prezzo ridotto, o la prima quantità a un prezzo ridottissimo, in qualche modo unendo due motivazioni per cui il cittadino si trova lì. Lo stesso avviene nei magazzini della grande distribuzione, lo stesso avviene in maniera crescente presso altri luoghi, e quindi la ricarica elettrica può anche essere vissuta o utilizzata, se collocata opportunamente, tornerò tra un attimo su questo punto, in maniera sinergica rispetto ad altre risorse tramite le quali teniamo vive e miglioriamo la qualità della vita nelle nostre città. Dicevo, l'importanza della pianificazione. Questo è uno sforzo che, specie a livello di comuni, quindi di municipalità, deve essere fatto, perché che le infrastrutture di ricarica si collochino in base a scelte libere del mercato, anche se è carino da dire in una pubblica occasione, in realtà non funziona tanto. Funziona che è il pianificatore pubblico che deve decidere dove, in base alla sua visione ampia, al fatto che magari fra 2 anni lì sorgerà un parcheggio di interscambio, oppure in base ad altri driver noti soltanto al pianificatore e non alle libere iniziative di mercato, dove è più opportuno insistere con un'infrastruttura elettrica e con quale tipologia. Abbiamo visto quelle di alta potenza, quelle di media potenza, arriveremo anche magari a parlare di infrastrutture di più piccola potenza che si adattano bene alle città. Quindi il ruolo della pianificazione lo vorrei stressare molto, perché a volte tendiamo a contrapporre la pianificazione rispetto al mercato. In realtà, per alcune iniziative che hanno carattere infrastrutturale, seppur non regolato a monopolio, è indispensabile la pianificazione, ed è solo con quella che poi funziona il mercato. Quindi vorrei tentare di avere una visione sinergica tra due termini che spesso formano un ossimoro: pianificazione e mercato. Un buon esempio è un'iniziativa recente di A2A, che sia sul territorio di Brescia sia a Milano, ha messo in campo un'iniziativa di colonnia di ricarica di bassissima potenza. Prima parlavo di 200 kW, poi per quelle urbane di 22 kW, qui parliamo di 5-7 kW, colonnine molto piccole che vengono messe a servizio di parcheggi ampi di città, però, e questo è il tratto significativo, non c'è un utilizzo esclusivo di quegli stalli, per cui a un certo stallo di ricarica può anche parcheggiare un cittadino che ha un'auto non elettrica, viceversa un cittadino che ha un'auto elettrica può parcheggiarla, lasciarla parcheggiata tutta la notte anche dopo finita la ricarica, e questo risponde al principio che progressivamente nelle città, con l'affermarsi per prime rispetto ad altri luoghi della mobilità elettrica, un numero crescente di cittadini avrà e ha l'auto elettrica. Questo renderà non più indispensabile riservare dei luoghi, ma la cosa si compirà in qualche modo in maniera autonoma. L'esigenza a cui rispondono queste iniziative è proprio quella di complementarietà, perché mentre io abito in una cittadina di campagna e quindi quasi tutti abbiamo disponibile un box o una pertinenza per l'auto, beh, in città come a Milano chi sta in un condominio sa benissimo che è molto difficile avere il box. Ecco che iniziative come quella che citavo prima hanno il ruolo di complementare o vicariare l'indisponibilità di un luogo di ricarica privato, mettendo a disposizione uno pubblico che però è molto simile come fruibilità al posto privato e progressivamente prenderà il luogo dove attualmente invece parcheggiamo delle auto a combustione interna.
Grazie mille Maurizio, con quest'ultima domanda hai anche toccato il tema delle infrastrutture di ricarica, quelle più distribuite, le colonnine, e ci hai fatto capire anche come evolverà rispetto a questa prima fase la politica del loro sviluppo e del loro utilizzo. Quindi grazie molte anche per questo accenno.
Grazie moltissimo a voi per la discussione, è sempre un piacere ragionare di queste materie e spero che ci risentiamo presto.
E io ne approfitto per ringraziare ovviamente anche Giovanni Miragliotto, docente anche lui come Maurizio al Politecnico di Milano. Grazie Giovanni.
Buon lavoro a voi.
Nel prossimo e ultimo episodio dedicato alla nostra serie sulla mobilità elettrica rifletteremo su quello che abbiamo scoperto confrontandoci con gli esperti nel corso di queste puntate.